Podcast numero 118 per il giornale Il Mondo Nuovo, 27 ottobre 2024. Questa nazione, il governo Meloni, 2 anni. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Per cominciare, permettete una citazione audio breve di 30 secondi.
Perché il grande insegnamento di questi 2 anni, secondo me, e non è un insegnamento solo per me, credo che debba essere un insegnamento per tutti, è che questa nazione può veramente ancora stupire. Questa nazione può veramente ancora indicare la rotta, questa nazione può ancora risalire le classifiche, questa nazione può riprendersi il suo spazio nel mondo, no?
Avete certamente riconosciuto la voce, la fonte e anche lo spunto del titolo di oggi. Il 28 ottobre, nessuna allusione all'anniversario della marcia su Roma, naturalmente, si svolge a Milano un seminario dedicato ai 2 anni del governo Meloni. Avviene al Circolo e Centro Studi Caldara di Via De Amicis, con 22 punti di vista su economia, politica estera, politica interna, sistema sociale, cultura, scuola e sistema istituzionale. Io ho l'onore di tirare conclusioni dedicate alla idea di nazione, tema che in questi 2 anni di governo la Premier Meloni ha interpretato e proposto a più riprese agli italiani. Trasferisco in questo podcast alcuni argomenti espressi in pubblico, intitolando ora il podcast Questa nazione, diventato l'intercalare stesso di Giorgia Meloni, una parola ricorrente, qualcuno dice anche una ossessione. Lo sforzo è anche quello di leggere l'idea del noi riscriviamo la storia, che pure si sente spesso ripetere. Una verità, una velleità, un atto di propaganda, insomma, cerchiamo di capire. Innanzitutto il vocabolario. Il vocabolario è un patrimonio ed è a disposizione di tutti. Istituzioni, imprese, partiti, associazioni, cittadini, insomma la scelta è libera. L'uso, la forma, la tonalità, i contenuti implicati determinano nei processi percettivi una parte rilevante del significato. Nell'uso corrente, soprattutto politico, di certe parole, questi significati a volte risultano chiari, a volte risultano confusi. Per esempio, ci sono 5 parole, 4 sono costituzionalmente importanti, tra loro diverse, che tuttavia si intersecano un po'. Possono essere usate tutte con una distinta pertinenza e, non per la verità, non sopportano assolutismi dell'una sull'altra e chiedono di convivere nella descrizione più o meno di un oggetto comune. Quali sono queste parole? Innanzitutto la parola Repubblica, che è intesa dalla Costituzione come l'articolazione dei livelli di competenza che abbraccia l'intreccio complessivo delle istituzioni. Poi la parola Stato, che tende ad individuare l'articolazione di governo, in particolare i soggetti istituzionali dotati di potere esecutivo, deliberativo, quindi legislativo, e giudiziario, quindi di controllo. La parola nazione è la dinamica per cui questo quadro istituzionale e sistema socio-produttivo si intersecano con riferimento principale all'evoluzione del processo decisionale e al tema dei confini. La parola paese è l'espressione di questo stesso intreccio, ma con un'importante connotazione ai processi sociali, storici e territoriali di evoluzione dei rapporti e al pluralismo delle rappresentazioni e delle narrative. Infine, la parola patria esprime i sentimenti valoriali attorno a cui le istituzioni e la comunità si riconoscono il percorso storico di formazione e di legittimazione, appunto, di questi valori. Giorgia Meloni adesso vuol far prevalere una di queste 5 parole sulle altre. E l'ossessione preferenziale della parola nazione è stata per la Premier quasi un paradigma della traversata del Mar Rosso, parola che è stata usata per i suoi anni di lunga opposizione, in realtà per rappresentare la visione nazionalista contro la globalizzazione. Ma è stata anche usata contro il distacco fatto dalla destra postfascista dalla posizione post-repubblichina tenuta per mezzo secolo dopo la guerra, al tempo del fascismo male assoluto dichiarato da Fini per stare in condizioni, diciamo, paritarie nell'alleanza con Berlusconi. Distacco che ha costituito la fondazione stessa del partito, per protesta, la fondazione stessa del partito Fratelli d'Italia. Per questa ossessione è diventata la bandiera del sovranismo italiano ed europeo contro l'equilibrio europeista e integrazionista dei governi dell'Unione Europea da molti anni. Bandiera che ha puntato ad arginare la denazionalizzazione, quando c'è più integrazione, questo è il tema, anche tra i paesi dell'Est e nella fascia euro-latina a sud, costruendo su questo la trama di alleanze, a volte difficili alleanze. Infine è stato lo specifico trapano concettuale, linguistico, per combattere il concetto gramsciano di paese, in uso per identificare in termini socio-antropologici quell'insieme che si è detto le parole Stato e Repubblica esprimerebbero in una forma più burocratica. La parola paese in verità è molto cresciuta culturalmente, giornalisticamente, arrivando a diventare oggi linguaggio comune, ma è ritenuta dall'estrema destra un cedimento alla linea, viene detto così, di culturalmente egemonica della sinistra. A queste quattro ragioni, al tempo stesso ideologiche e politiche, si è unita una quinta leva. Non tanto l'accaparramento da parte della destra, ma il controllo solitario per abbandono del campo da parte dell'avversario della parola patria, parola che la sinistra, già titolare dell'asse concettuale Risorgimento-Resistenza, si è incoscientemente fatta scappare, abbandonandola nel glossario, nella ricerca dei nessi storici, nel culto delle figure più rappresentative e alla fine nel linguaggio comune. Un amico di vecchia data, Paolo Rumiz, giornalista e scrittore indipendente, era di recente a Francoforte, alla Buchmesse, con l'Italia ospite d'onore, e ha parlato di questo argomento. Cito due brevi riflessioni tratte dalla paginata che Repubblica ha fatto pochi giorni fa del suo discorso. Virgolette, ogni giorno mi chiedo quale arsenale di parole abbiamo fornito alla democrazia perché essa potesse esercitare una decente autodifesa. Poi constato che, salvo eccezioni, gli esempi di reale resistenza sono pochi. La democrazia è diventata il regno dello sbadiglio. Chiuse le virgolette. E ancora Rumiz. Da scrittore, ho avvertito un impressionante trasloco a destra di parole chiave. In Germania dire Volk, popolo, Tradition, tradizione, Heimat, patria, Identität, identità, puzza ormai di nazismo. E così quelle parole sono state consegnate al nemico, che ora se ne serve in esclusiva, col risultato di fare apparire la democrazia nemico del popolo. Ora, il maggioritario bipolare, cioè la legge elettorale e quindi l'articolazione della politica invalsa da ormai qualche decennio, ha la sua logica e la sua violenza. Schiacciato il grosso del quadro politico Italia-Europa sul governo delle transizioni globali, che è stata ed è una necessità assoluta, ma trasformata dalla manipolazione propagandistica in deriva globalista della sinistra, anche la destra alla fine si è schiacciata sul nazionalismo, infischiandosene delle catastrofi provocate dal nazionalismo nell'Europa del Novecento, conclamate da tutti gli storici. La legittimazione della storia politica del nazionalismo italiano, pertanto anche il periodo fascista, si è fatta anche rivendicando la fascismo, a trattino fascismo, delle generazioni nate dopo il fascismo. Al governo, Giorgia Meloni ha risolto la questione ancorando la desinenza del nazionalismo, appunto nazione, con un attaccamento un po' morboso a questa parola, capace di contenere, a suo dire, alcune virtù simboliche considerate strategiche. Primo, la deferenza formale per i corpi militari e paramilitari, che, connotato di ogni tradizione di destra, è divenuto però anche doverosità per le responsabilità di governo assunte. Il ruolo del vocabolario alternativo, nel lungo e difficile processo del cosiddetto diritto all'alternanza con l'egemonia culturale della sinistra. Tre, il tentativo di dare coerenza allo schieramento europeo anti-europeista, mascherandolo come diritto del paese contributore e non del governo schierato con la maggioranza in seno al Parlamento europeo. E poi la coerenza con l'approccio assertivo, politicamente teso, soprattutto non omologato ai predecessori, nell'incarico governativo con cui è gestito alla fine il cerimoniale e la retorica della comunicazione istituzionale. L'avere composto questo spartito su una trama, prima di tutto propagandistica, quindi proprio va detto di derivazione mussoliniana, quel propagandismo che ha avuto nella storia repubblicana lo smontaggio ispirato dalla cultura politica cattolica e democristiana, a cui si sono aggiunti poi i linguaggi alleati, riformisti e liberali, ecco, fa parte oggi dell'idea di nazione. Due chiose. Il concetto, un po' ossessionato, ma è anche diventato fluido, cioè in fondo si è rivelato poco utile al confezionamento dei attuali veri dossier di governo. Ed è un concetto considerato necessario invece per il confezionamento dei format di comunicazione. Anzi, la parola nazione è diventato il paradigma retorico stesso della comunicazione istituzionale del governo e della Premier, così che entra nel paniere degli argomenti dei 2 anni, appunto, di governo più che di partito. In questa cornice non si consolida molto, a dire la verità, il vocabolario che sarebbe utile per il nuovo governo del sistema paese, quindi il rapporto tra istituzioni, società e imprese, la declinazione orizzontale dei poteri, il trattamento della formazione del PIL con tutti i soggetti coinvolti, il negoziato con le disuguaglianze interne, perché in questa fase di ossessione nazionalistica continuano e mancano parole importanti nel mondo e in particolare in Europa, nel vocabolario dei governi, sia nel quadro sociale sia nel quadro istituzionale. Penso a parole come territorio, comunità, equilibrio glocal, corpi intermedi, oppure a parole come autonomie, divisione dei poteri, controllo, indipendenza. Voglio dire che tutte le sfumature, poi alla fine, di questi linguaggi finiscono a star dentro all'espressione questa nazione, da cui traspaiono a volte, diciamo, espulsioni polemiche. Così continua la deprivazione della necessità di linguaggi complessi nella spiegazione e nel negoziato, che investe molte relazioni importanti nazionali e internazionali tra istituzioni, imprese e alta formazione. Se si ascoltano altri capi di governo occidentali, spesso si sente un altro vocabolario. Vorrei fare ancora un'ultima annotazione su un'ambiguità ricorrente nell'uso di questa espressione. C'è una logica che prevede la rappresentazione della politica nella formula stretta destra-sinistra, come se dentro non ci fosse un'altra storia e altri soggetti. Una semplificazione per posizionare una retorica da combattimento che appartiene allo schema del maggioritario e dell'alternanza, e ad una disputa un po' senza contenuti veri sul tema dell'egemonia culturale. E poi c'è una logica in cui il bersaglio riguarda prevalentemente i fattori differenzianti all'interno della coalizione di governo e in cui il nazionalismo è considerato appartenere per definizione soprattutto al partito di maggioranza relativa, cosa che va ribadita giorno per giorno. Allora, dico per concludere, quale idea di nazione esce da 2 anni di questo governo? In realtà, dopo 2 anni di governo, gli italiani dovrebbero essere messi di fronte alla possibilità di misurarsi soprattutto sull'idea di un'azione veramente rivolta al futuro, proprio quello a lungo termine, che la Premier e leader del partito di maggioranza relativa forse in cuor suo cova, ma che resta spesso, la parola futuro, buttata lì, retoricamente, mai veramente declinata. E questo ci pone qualche domanda. Si è innescato un ciclo che pone fine o che prolunga la lunga età del populismo, quella del suo inventore Berlusconi, del suo trasformatore Grillo e di tanti altri? È cominciato un nuovo ciclo? Il Censis stima questi cicli che ricollocano la domanda e l'offerta di politica attorno a periodi di 25 anni nella storia dell'Unità d'Italia. Un nuovo ciclo che, prendendo spunto dall'assioma Dio, patria, famiglia, tenda a restaurare caratteri autoritari con condimento conservatore in materia di diritti. E poi questa visione consolida effettivamente alleanze europee per candidare questo progetto di, in fondo, di restrizione dello spazio comune, saldando il rafforzamento dei nazionalismi. Insomma, la dico con un'espressione un po' più sintetica. C'è materia per una reinvenzione dei postulati del Congresso di Vienna? Ricordate il Congresso restauratore che cercò di far retrocedere le conquiste della Rivoluzione francese con spinte rivoluzionarie, spostamento dell'asse politico della borghesia e insorgenze liberali che poi si consolideranno e caratterizzeranno soprattutto, si coalizzeranno contro quella restaurazione nel corso dell'Ottocento, romantico, risorgimentale, quindi anche patriottico e poi nazionalistico, e arriveremo di nuovo alle guerre. Fino a qui viene da dire che l'idea di nazione abbia sostanzialmente gli occhi al passato. Scansi le urgenze delle transizioni contemporanee, non produca quelle culture tendenziali che cercano di leggere e di reinterpretare la fisionomia del futuro. C'è qualcuno che oggi può sostenere in modo argomentato che si stia aprendo con la leadership Meloni, faccio adesso un'alternativa potenziale, il ciclo euro-mediterraneo neo-umanistico capace di gestire la transizione ambientale e la transizione migratoria? Sembra veramente giorno per giorno che manchino piani, idee, risorse adeguate attorno a quello che Draghi ha provato a spiegare in materia di competitività. Anzi, sui punti cruciali il posizionamento appare reazionario. Albania e altre storie. Resta così prevalente l'ipotesi che all'idea di nazione corrisponda una dinamica senza visione, con annunci, proclami, assertività, che poi alla fine si sciolgono in due riti uguali e contrari. Quello degli alleati di governo che stridono, polemizzano fino alla decisione e poi si compattano sul voto, e quello con le opposizioni che insorgono, poi limitando la proposta alla richiesta di dimissione. Più o meno è il ciclo sbiadito, diciamo, dello sbadiglio di cui parla Rumiz, con il contrappeso formale di una propaganda assertiva e diciamo, martellante. Il gradimento di Giorgia Meloni, che comunque resta in testa nella leadership, diciamo, politica italiana, è passato però dal 58,54% Premier e Governo dell'ottobre 2022 al 47,45% dell'ottobre 2023 e adesso al 44% sia Premier che Governo al termine del secondo anno, quindi al 22 ottobre. Sono 14 punti di meno. Lasciamo perdere le intenzioni di voto che hanno rigidità, senza però ridurre l'astensionismo che diventa maggioranza assoluta del Paese. Forse la retorica delle gloriose forme nazionalistiche fa adesso a pugni con manovre finanziarie insufficienti e con le forme moderne di strumenti culturali adeguati a fronteggiare il futuro. Insomma, la nazione rischia di diventare sinonimo di affanno e di isolamento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e, per chi vuole, vi do appuntamento per la prossima settimana.